Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Un terzo tempo, ogni settimana proviamo a raccontare il mondo attraverso le sue storie, quelle che restano un po' fuori dalle prime pagine. Staremo insieme come ogni sabato fino alle 11:30, io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Serbia, questa settimana di fronte alla più grande ondata di manifestazioni degli ultimi 10 anni contro la corruzione nel paese, il premier Milos Vucevic si è dimesso. E poi in India, per raccontare il Kumbh Mela, il più grande pellegrinaggio religioso al mondo, un evento però intrecciato profondamente con la politica nazionalista indù del premier Narendra Modi. E chiuderemo dal Messico, andremo a vedere come il film candidato all'Oscar Emilia Perez è stato visto lì dove è ambientato il film. Prima però partiamo da qui. Sono alcune delle canzoni che sono state cantate in questi giorni dai palestinesi diretti al nord della striscia di Gaza. Dovete immaginarvele cantate da un fiume di persone che cammina lungo la strada costiera della striscia, da un lato il mare, dall'altro le macerie. Dall'alba di lunedì centinaia di migliaia di persone hanno fatto la marcia del ritorno verso le loro case o verso ciò che ne rimane, verso pezzi di famiglia che non vedono da mesi, verso le loro città martoriate dalla guerra. Ci sono ragazzi e ragazze che trascinano grandi sacchi di plastica, anziani in sedia a rotelle, uomini con le stampelle, i bambini più piccoli stanno in braccio ai loro genitori o sulle spalle, altri su passeggini improvvisati. Ci sono bicicletti, carretti, carriole, qualcuno trascina dei materassi o delle coperte, ogni tanto spunta un gatto o un cagnolino che le famiglie hanno portato con loro nella perenne fuga che è stato l'anno passato. Le immagini di questi giorni sono impressionanti, un esodo faticoso, doloroso e gioioso insieme, come dimostrano le canzoni che sentiamo in sottofondo. Sui volti di quella fiumana umana che marcia in mezzo alle macerie si legge l'eccitazione, l'emozione, la gioia di tornare a casa. Le persone si scattano fotografie, sorridono, si abbracciano e ci sono persone che pensavano di essersi perse per sempre e che si sono ritrovate lungo il cammino. Questo ad esempio è il momento in cui Mahmoud e Ibrahim Altut si sono ritrovati. Sono fratelli gemelli, ma da più di un anno non si vedevano. Ibrahim è stato sfollato al sud mentre Mahmoud è rimasto al nord. Si sono riabbracciati per la prima volta questa settimana in ginocchio nella strada polverosa che collega il sud al nord. La gioia dei Gazawi colpisce ancora più profondamente se si pensa verso che cosa stanno andando, cosa troveranno e soprattutto cosa non troveranno. Le loro case probabilmente non ci sono più, la distruzione è così totale che il nostro Mohammad, anche lui tornato a cercare la sua casa a Jabalia questa settimana, ha detto di non essere riuscito a riconoscere nemmeno la sua via e, raccontando quello che ha visto al nord, ha detto di far fatica a trovare le parole. Però questa felicità così spontanea, così esplosiva, forse irrazionale, mostra sicuramente una cosa: l'importanza di tornare a casa, anche se quella casa non c'è più, per una popolazione che da decenni vive da sfollata, e l'appartenenza a una terra che da decenni gli si vuole togliere. Questa è Exile del cantante palestinese Saint Levant. I spent too many nights in exile, too many nights I spent waiting for you, baby. I spent too many nights in pain, now I'm dancing with the rain.
macchi, a nani, un bebè di re, اولادي بدالي حضرني عاشق العينين انتي حب حياتي وبلاكي انا راحل وين Too many memories that I made away from a place I belong. And if I lied to you, I'm sorry. But your love is all I need. Even though it was all me that made the choice to leave. حبيبي زاد الهم وانت الهم وانا بدونك. حتى بعد الموت يفضل لي شو من نور عيونك. So tell me where did the time go? Do you ever think of me? Tell me lies, it's okay. I need that and I'm coming back to you. Cause I spent too many nights in exile.
Adesso andiamo in Serbia. Martedì si è dimesso il premier Milos Vucevic, si è dimesso dopo 3 mesi di grosse proteste nel paese contro il governo. Le proteste erano cominciate a causa del crollo di una tettoia in una stazione ferroviaria lo scorso 1 novembre, la stazione ferroviaria di Novi Sad, che aveva causato 15 morti. L'incidente è considerato dai manifestanti emblematico della corruzione diffusa nel paese durante gli anni al potere del presidente Aleksandar Vučić, che è stato primo ministro tra il 2014 e il 2017 e da allora è presidente ed è molto vicino al ormai dimessosi premier Vucevic. Le dimissioni però non hanno placato le manifestazioni. Oggi, a 3 mesi dal crollo di Novi Sad, alcuni studenti che hanno raggiunto a piedi Novi Sad da Belgrado si aggiungeranno ad altri studenti per bloccare 3 ponti sul Danubio in un'azione simbolica. Le manifestazioni in questi mesi sono state oceaniche e partite dagli studenti hanno visto man mano l'appoggio anche dei lavoratori, un movimento inedito nel paese. Sciauki Senussi si è fatto raccontare da Massimo Moratti, corrispondente da Belgrado per l'Osservatorio Balcani e Caucaso, di come si sono organizzati gli studenti.
Ci sono i plenum, praticamente ogni facoltà c'è un loro consorte di plenum, un consiglio che decidono come organizzarsi. Si cercava anche di fare qualche lezione in modo che le cose potessero proseguire e soprattutto appunto quando gli studenti erano all'aperto durante le manifestazioni c'era un servizio d'ordine degli studenti con il giubbetto giallo che è stato molto efficace, ha diretto un po' tutte le manifestazioni mantenendo l'ordine, quindi rendendo facile il compito alle forze dell'ordine che di fatti non c'erano mai, no? E addirittura, ecco, quando è stata organizzata il blocco dello svincolo di autocomanda, si erano equipaggiati con tanto di tende, servizi igienici, cibo, e poi era bello vedere perché c'era anche la solidarietà dei cittadini che portava loro cibo, dava da mangiare, eccetera. Quindi è stato un bel momento.
Di che cosa parlano durante le loro assemblee?
Le facoltà hanno anche messo assieme a disposizione il loro sapere per aiutare a chiarire quello che è successo a Novi Sad. Quindi la facoltà di ingegneria è stata abbastanza vocale in questo senso nel dire al governo cosa mancava dalla documentazione che era stata fornita. Quindi sono stati anche questi momenti di discussione e poi appunto il dibattito è servito poi per formare anche le proteste degli studenti delle facoltà di diritto che per esempio e anche le varie organizzazioni non governative si erano messe a disposizione per fornire i servizi legali a coloro che dovessero avere dei problemi per partecipare allo sciopero, no? Perché ci sono spesso pressioni su chi voleva partecipare allo sciopero e quindi si cercava di dare una mano. E poi appunto anche è stata anche formulati i messaggi in questo senso, no? Uno dei messaggi che veniva indirizzato al presidente è: tu non sei competente, ti nisi nadležan. Un messaggio per dire le prerogative del Presidente della Repubblica non prevedono che lui debba decidere su tutto. Era questo un messaggio anche molto forte che è stato mandato, perché finora appunto è questa stata la dinamica del potere. Spesso ci si chiedeva tutto al Presidente Vučić.
Ecco Massimo, è una generazione post-guerra, guerra in ex Jugoslavia e in Kosovo. Hanno altre aspirazioni rispetto ai loro genitori?
Sì. Sì, diciamo che sono le generazioni post-guerra, ma soprattutto sono anche le generazioni che sono cresciute potendo viaggiare di nuovo, no? Dal 2009 al 2010 i cittadini della Serbia, come i cittadini dei paesi vicini, possono viaggiare all'interno dell'Unione Europea senza bisogno di visti. E questo è stato una cosa che ha facilitato tantissimo le cose, perché comunque le persone possono viaggiare e quindi capiscono un po' come funziona il mondo all'esterno. Ci sono anche dei programmi Erasmus, per cui ci sono studenti che studiano parecchi in Italia, anche altri paesi dell'estero, che hanno ugualmente organizzato dei forum di solidarietà alle proteste qui in Serbia, e appunto questo facilita anche lo scambio di informazioni e di facilita anche la creazione di aspettative nei confronti dell'autorità, perché soprattutto chi studia o chi lavora all'estero, la gran parte delle persone studiano e lavorano nell'Unione Europea, sia chiaro, non sono in Russia o in Cina, e quindi questi hanno delle aspettative chiare e cercano di portare anche quelle aspettative all'interno del paese. È per questo che comunque abbiamo una classe di studenti molto, molto equipaggiata dal punto di vista del sapere e delle conoscenze.
Ultima domanda riguarda le dinamiche di questa mobilitazione. Ricorda quella dell'Indignados in Spagna, ad esempio. Iniziano i giovani, gli studenti in particolare, poi piano piano arrivano gli altri.
Sì, è vero. Beh, già venerdì scorso appunto non erano solo gli studenti a manifestare, si calcolava che fossero 55.000, 60.000 a Belgrado, e a un certo punto si sono unite anche le altre persone, sia persone più anziane, ma anche altre associazioni, altri sindacati, lavoratori, eccetera. Ognuno di questi in qualche modo, in un modo o nell'altro, colpiti dal sistema che è stato messo in piedi nel paese, e quindi ognuno di questi con le loro cose di cui lamentarsi e le loro appunto istanze da portare avanti. Per cui è partita dagli studenti, ma sta coinvolgendo tutta la società in un modo che a un certo punto può anche provocare una spaccatura, perché ci sono quelli che beneficiano del sistema e quelli che ne rimangono fuori. Però vediamo che questa spaccatura si sta appunto chiudendo, e sono sempre più quelli che si stanno aggiungendo alle proteste.
This Little Bird di Marianne Faithfull, morta giovedì a 78 anni. Da metà gennaio fino a fine febbraio è in corso il Kumbh Mela, un importantissimo festival religioso indù, il più grande pellegrinaggio religioso al mondo, che quest'anno sarà ancora più partecipato del solito per via di una particolare congiunzione astrale che accade ogni 144 anni, un evento quindi che si vive una sola volta nella vita e che non tutti riescono a vedere nell'arco della propria vita. Se ne è parlato questa settimana in Italia, nel mondo occidentale, perché, come spesso succede in questi eventi, 30 persone sono morte schiacciate dalla calca. È un evento che però è anche sempre più intrecciato con la politica. Noi ne abbiamo parlato con Simona Vittorini, professoressa di politica internazionale alla SOAS di Londra.
Il Kumbh Mela è probabilmente l'evento religioso più grande, più partecipato al mondo. Appunto, come accennavi te, ci si aspetta quest'anno che parteciperanno quasi 450 milioni di persone tra devoti, asceti, sadhu, turisti e VIP, un evento enorme. La sua origine è legata alle tradizioni religiose hindu e racconta la storia di un periodo in cui gli dei versarono queste quattro gocce di un nettare dell'immortalità sulla terra, che caddero in questi quattro luoghi, appunto nello stato attuale dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India. Ogni 12 anni a rotazione, quindi ogni 3 anni a rotazione in questi quattro luoghi, si svolge il Kumbh. Quest'anno è il Mahakumbh, il grande Kumbh, che si svolge solo ogni 12 anni a Allahabad, che adesso si chiama Prayagraj, uno di questi quattro punti dove cade il nettare dell'immortalità. E quest'anno, quando si svolge il Mahakumbh, c'è questa un allineamento del sole di Giove e della luna, che è considerato molto auspicioso, e quindi è anche il più grande dei vari Kumbh. E è per questo che ci si aspetta una così grande partecipazione. E quest'anno, questo Mahakumbh, si svolge al termine dei 12 cicli di 12 anni, quindi un evento che si verifica ogni 144 anni.
Nei fatti cosa succede?
Il momento più importante è la possibilità per i fedeli hindu di bagnarsi a questa la confluenza di tre fiumi, due reali, il Ganga e lo Yamuna, e l'altro fiume, il Saraswati, che è invece un fiume, diciamo, tra virgolette mitologico. Il bagnarsi, fare questo dip, cioè tuffarsi nelle acque alla confluenza di questi tre fiumi, porta, come si dice, alla cancellazione, alla purificazione di ogni peccato e alla possibilità di ottenere la liberazione dal ciclo delle rinascite, la famosa moksha. Quindi è veramente un momento molto importante nella tradizione.
Questi eventi sono anche un po' appunto una vetrina politica, soprattutto per Modi, che del nazionalismo indù ha fatto appunto uno dei suoi punti più forti, più importanti.
Sì, è una vetrina politica per appunto tutti i personaggi importanti e per la politica poi in maniera particolare. Diverse sono le ragioni. Uno, perché, come appunto accennavi te, la politica, l'ideologia del partito del primo ministro indiano, no, Modi, è una politica di nazionalismo hindu, quindi un festival così grande non poteva che diventare la vetrina appunto della politica del primo ministro. Quindi da un lato si vuol mostrare al mondo, e in effetti l'apertura del Kumbh è stata riportata da tutte le testate internazionali, quindi l'apertura di questo grande festival era anche un modo per pubblicizzare l'India, che è un paese tradizionale ma molto moderno, quindi i droni, la tecnologia che serve a mantenere l'ordine nel Kumbh, per esempio, questa combinazione di modernità e tradizione che fanno dell'India, secondo questa ideologia, un paese nuovo, unico, e quindi anche che può riflettere le aspirazioni a diventare la nuova superpotenza. E il partito del governo ha investito anche in campagne pubblicitarie molto diffuse, sia con poster ma anche pubblicità alla televisione, social media. Narendra Modi stesso andrà il 5 febbraio a fare questo bagno purificatorio. E è interessante perché il 5 febbraio coincide con le elezioni elezioni statali, diciamo, che si svolgono a Nuova Delhi, nello stato di Nuova Delhi, che è sono delle elezioni importanti per il BJP, partito di Narendra Modi, perché sono anni che non vince. Sicuramente il bagno rituale di Narendra Modi verrà mandato su tutte le televisioni proprio il giorno della votazione. Quindi ci sarà una risonanza politica non indifferente.
Le celebrazioni ci sono a prescindere dalla politica e a prescindere, sì, da chi c'è al governo, ma in che modo, per esempio, da quando c'è Modi, queste celebrazioni, se è successo, non lo so, hanno preso una svolta diversa, hanno assunto un significato più politico?
Da un lato, la politicizzazione del Kumbh Mela può forse addirittura può anche far risalire alle sue origini moderne. Sembra che, sebbene la tradizione mitologica dica che il Qumb sia sempre esistito da tempo immemorial, come lo descrivono loro, in realtà è un evento che è nato, una tradizione molto nuova, che nasce durante il periodo coloniale e nasce anche come occasione proprio per dare spazio al movimento e alle idee anticoloniali. Quindi già era nato come spazio di confluenza tra politica e religione per le varie dinamiche del colonialismo britannico, ma anche in passato altri politici avevano utilizzato questo evento in maniera strumentale. Addirittura Indira Gandhi, la leader del congresso negli anni 70, si era recata in maniera molto ufficiale anche pubblicizzandola al Qumb durante un periodo elettorale. La cosa, diciamo, che cambia da quando è entrato Narendra Modi è che questo governo ha un controllo della comunicazione politica e non quasi, non assoluto, ma molto importante. Quindi è facile costruire una nuova narrativa o una narrativa o rafforzare certi legami tra religione e politica che magari prima potevano essere non notati o non notati nella stessa maniera.
Prima di chiudere parliamo di cinema, ma lo facciamo un po' a modo terzo tempo. È nelle sale in questi giorni Emilia Perez, il film di Jacques Audiard, che racconta la storia di un boss del narcotraffico messicano che affronta una transizione di genere. La pellicola ha ricevuto 13 nomination agli Oscar, un record, che saranno, gli Oscar saranno tra un mese, diciamo a inizio marzo. In Messico però Emilia Perez non è stato accolto benissimo. Noi ci siamo fatti spiegare perché da Emanuela Borzacchiello, ricercatrice all'Università Nacional Autonoma di Città del Messico ed esperta di studi di genere.
La prima proiezione del film in Messico c'è stata il 23 di gennaio, però in realtà molte persone interessate al tema già l'avevano vista a fine ottobre nel festival di cinema più importante in Messico, che è il Festival di Cinema di Morelia, e già da lì avevano sottolineato la molteplicità di punti critici di questo film, che può essere considerato, e lo è stato dalla maggioranza della comunità femminista e transfemminista messicana, come razzista e trasfobico. Andiamo a vedere perché. In primo luogo, a partire dalla trama, si dimostra una mancanza di comprensione della identità dell'esperienza da trans. La transizione di genere viene presentata riproducendo i pregiudizi più grotteschi. La storia di redenzione di un leader del narcos è stata costruita strumentalizzando la transizione di genere per ripulire l'immagine stessa del narcos, che alla fine viene quasi santificata. La figura di Emilia viene presentata come una figura degna di venerazione religiosa, e la comunità trans e femminista in Messico quasi ha applaudito quando il famoso filosofo Preciado, nel famoso quotidiano francese Libération, ha scritto che questo film è tanto prevedibile quanto anacronistico, carico di razzismo e esotismo antilatino. La proiezione del film in Messico, quasi per uno scherzo del destino, è coincisa con una settimana cruciale, importantissima per il movimento trans, perché l'attivista trans Natalia Lane, sopravvivente di un tentativo di transfemminicidio, ha inscenato una potente protesta proprio davanti alla procura di Città del Messico, per la completa mancanza di una sentenza contro il suo aggressore, che 3 anni fa aveva cercato di ucciderla. E da ben 3 anni Natalia non solo chiede giustizia, ma soprattutto misure di protezione per la sua vita. Secondo punto critico del film: l'apologia del narcos e la semplificazione della crisi di persone scomparse in Messico, in un paese in cui ci sono 114.000 persone scomparse, di cui più di 72.000 senza identificazione, perché qui stiamo affrontando un grave problema di crisi forense. Non ci sono più neanche i soldi per identificare i resti della vittima. Ebbene, in questo paese dobbiamo ascoltare nel film una serie di canzoni in cui si affermano che le vittime devono perdonare gli assassini e dimenticare il danno subito. Per esempio, la strofa della prima canzone afferma: quando parliamo di violenza, parliamo di compassione. Allora, in più di una sequenza del musical cantano i Narcos insieme o quasi insieme con le famiglie degli scomparsi per chiedere perdono. Il perdono e non la giustizia al centro, no, della narrazione di questo musical. E molte di noi, quando sono uscite dalla sala cinematografica, hanno ripensato immediatamente a quando nel 2018 l'allora presidente AMLO lanciò una campagna di pacificazione nazionale organizzando incontri con i familiari delle vittime e chiedendo ai familiari delle vittime di perdonare. Una mamma in quel momento, una mamma di una vittima del femminicidio, si alza, guarda negli occhi al presidente e gli dice: io ho già perdonato, però ora voglio giustizia. Quella frase di quella madre riporta nel punto centrale la questione politica della violenza e sottolinea che nel campo della moralità, in quello personale, ci deve essere quello del perdono, ma la questione politica della violenza è una questione di giustizia. Questo film, visto dal Messico, rappresenta l'ennesima narrazione di quello che i paesi ricchi vogliono vedere di un paese esotico, ricco di guacamole, cibo piccante, tequila e mezcal, e continuano a non volerci vedere come uno dei paesi dove si produce conoscenza per affrontare e sradicare la violenza femminicida e la violenza transfemminicida. Speriamo che la polemica su questo film Emilia Perez serva per riflettere sulla necessità di cambiare i criteri di selezione delle accademie cinematografiche, ancorate ancora a un concetto di bello e a criteri stilistici occidentali che ci impongono quello che è bello e quello che non lo è, quello che può vincere e quello che rimarrà sempre è solo una macchietta.
Con Emilia Perez, vista dal Messico, chiudiamo questa puntata di Terzo Tempo. Torniamo sabato prossimo dalle 11 alle 11 e mezza. Grazie a tutti e tutte per l'ascolto. Se volete, potete recuperare le puntate passate sul sito di Radio Popolare o su Spotify. E allora, una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!